Buongiorno e benvenuti al mio podcast. Io sono Leonardo Durante, Global Teacher Prize 2021, Top 50. Andiamo alla curiosità di oggi.
Ciao a tutti, io sono oggi molto felice di avere con noi la dottoressa Elena Zucca. La dottoressa Elena Zucca, che ringrazio veramente di tutto cuore, è una ricercatrice astronoma dell'Istituto Nazionale di Astrofisica di Bologna. Benvenuta dottoressa e grazie per aver accolto il mio invito.
Grazie a lei per avermi invitato, un piacere.
Dottoressa, io come al solito avrei sempre un milione di domande da rivolgere, specialmente se parliamo di spazio, se parliamo appunto di astrofisica. E oggi volevo affrontare con lei più un discorso da un punto di vista storico, se lei acconsente sull'evoluzione dell'universo, no? Proprio da un punto di vista osservativo. Fino agli anni 70 si pensava che le galassie fossero distribuite in modo uniforme nello spazio. Poi c'è stato appunto l'avvento del Redshift Survey e si è scoperta l'esistenza di una struttura proprio su grande scala dell'universo. Ma ci può spiegare intanto appunto cosa sono queste Redshift Surveys? E come si realizzano, cosa servono e quali informazioni possiamo appunto trarre da queste survey Redshift.
Sì, certo. Negli anni, primi anni del Novecento, conosceva l'esistenza già di zone dove le galassie erano un pochino più addensate, degli ammassi di galassie, ma si pensava che ci fosse questa distribuzione uniforme di galassie in tutto l'universo e qualche zona un pochino più densa, perché mancava la terza dimensione, mancava l'informazione su come ciò che si vedeva sul piano bidimensionale del cielo era in realtà disposto in distanza. Per posizionare le galassie in distanza bisogna osservarle e osservarne la luce, farne uno spettro per poter appunto vedere come è distribuita la luce in questi spettri, perché si sfrutta un effetto che è l'effetto del redshift, ovvero dello spostamento verso il rosso delle righe degli oggetti che stanno più distanti, perché sappiamo che con l'espansione dell'universo lo spazio tra due galassie si dilata ed è come se noi immaginassimo la luce come queste onde venissero tirate, allungate, questo porta a uno spostamento verso il rosso delle righe negli spettri. Se uno misura questo spostamento, può posizionare in distanza gli oggetti. È un qualcosa che si è cominciato a fare per alcuni oggetti, ma ovviamente non bastava misurare il redshift di 10, 20 galassie, era già tantissimo, però non era sufficiente per avere una mappa ben precisa. Quando negli anni 70 c'è stato l'avvento di telescopi più grandi, strumentazioni migliori che consentivano di misurare il redshift di molti più oggetti, quindi di scrivere questa mappa, si è scoperto un mondo completamente diverso, cioè le galassie non erano distribuite in modo uniforme, ma definivano delle strutture, delle zone più vuote, delle zone più dense, dei bordi, dei filamenti. Questa scoperta è stata rivoluzionaria principalmente perché bisognava capire come tali osservazioni potessero essere spiegate dai diversi modelli che si avevano. Quindi è stato un problema poi principalmente di tipo statistico interpretare questi dati, perché siccome di eventi Big Bang ne abbiamo uno solo, non è che possiamo metterci in laboratorio e riprodurlo, dobbiamo essere certi che ciò che osserviamo rappresenti realmente l'universo da cui questo campione è stato estratto. Un po' come se noi volessimo fare un sondaggio su qual è la musica preferita dagli italiani, andassimo a chiederlo ai ragazzi che escono da una scuola superiore, oppure andassimo di fronte a una sala da ballo in Romagna, oppure di fronte al Teatro La Scala Milano. Cioè, se noi facessimo questi tre studi, tre persone indipendenti facessero questi studi, avrebbero tre conclusioni completamente diverse. Ci sarebbe chi dice che la musica preferita è il rap, chi dice che la musica preferita è il ballo liscio, chi dice che è l'opera classica, semplicemente perché è stato selezionato male il campione. Bisognerebbe scegliere persone di età diverse, in luoghi diversi e valutare veramente quali sono i gusti musicali. Un po' lo stesso capita quando si vuole descrivere come è fatta la struttura su grande scala dell'universo. Un altro esempio che si usa spesso è quello di tre persone in una stanza al buio che toccano un oggetto. Uno dice io tocco una foglia di un albero, un altro dice io tocco il tronco dell'albero, un altro dice io tocco una corda. Si accende la luce, in quella stanza c'è un elefante di cui uno toccava un orecchio, uno una zampa e uno una proboscide, quindi parti diverse di un unico oggetto. Quindi da un punto di vista statistico possiamo dire che un campione di galassie che noi studiamo è adeguato ed è rappresentativo se altri campioni presi in altre parti, in altre direzioni del cielo, sotto le stesse caratteristiche, danno risultati uguali nelle analisi dei dati.
Tutto estremamente affascinante. Fra l'altro, i nostri ascoltatori sicuramente ricorderanno la puntata dove spiegavo minuziosamente il redshift, e quindi adesso hanno finalmente contezza di come viene utilizzato nel campo dell'astronomia, e ovviamente non solo. E allora mi viene di chiederle, ma è più logico, comunque migliore, vedere l'universo dalla Terra o dallo spazio?
Sono estremamente utili entrambi gli approcci. Cioè, dalla Terra abbiamo la complicazione delle nuvole, dell'inquinamento, del brutto tempo, dell'umidità. Infatti, i telescopi sulla Terra li andiamo a posizionare nei luoghi più secchi del mondo, i deserti. In Cile, il deserto di Atacama, dove effettivamente piove pochissimo, il tempo è molto secco, si è in altissima quota e quindi consente di avere cieli estremamente bui, estremamente secchi. Dallo spazio non si ha la complicazione dell'atmosfera, ma è ben vero che non puoi mandare nello spazio un telescopio enorme, questi telescopi come si stanno progettando adesso, di decine di metri di diametro, e soprattutto nello spazio non puoi cambiare idea se ti viene in mente di attaccare uno strumento diverso che nel frattempo hai deciso di acquisire. Quindi sono due approcci assolutamente complementari. Ci sono infatti praticamente tutte le missioni che si stanno conducendo adesso usano un uso appunto complementare dei dati presi da Terra e presi dallo spazio. Tra le missioni spaziali che sono in corso attualmente, che daranno grandi risposte in questo senso, c'è la missione Euclid, di cui magari parliamo poi dopo, quando affrontiamo l'aspetto della materia dell'energia oscura, e sulla Terra abbiamo l'Italia e parte dello European Southern Observatory, che ha tutti questi telescopi in Cile, perché si è capito ormai da anni che le osservazioni in Italia o in Europa in generale soffrono troppo dell'inquinamento luminoso, dell'inquinamento, dell'affollamento, e quindi tutti gli stati europei si sono consorziati in modo da poter avere questi grandi strumenti in Cile, dove le condizioni osservative sono le migliori possibili che si possono trovare sulla Terra, e quindi hanno unito gli sforzi in questa direzione. Ormai l'astronomia da tempo è diventata una scienza dove l'unione e la collaborazione sono estremamente importanti.
Per fortuna, aggiungo, evitando così le diverse discriminazioni politiche e non solo. Poco fa, dottoressa, lei ha citato appunto la materia oscura, l'energia oscura, ma perché pensiamo che realmente esistano? Come si possono studiare? E vorrei appunto che i nostri studenti, le nostre studentesse, comprendessero perché è importante parlare appunto della materia oscura.
La materia oscura, appunto, i primi indizi dell'esistenza di materia oscura si sono avuti addirittura negli anni 30 del secolo scorso da parte di Fritz Zwicky, che è un astronomo che studiava appunto gli ammassi. Come dicevo all'inizio, pur conoscendo l'esistenza di una struttura su grande scala, si sapeva che esistevano zone più dense di ammassi. Allora, noi sappiamo che, ad esempio, nel nostro sistema solare, i pianeti più vicini al Sole gli ruotano attorno più li orbitano attorno più velocemente di quelli più lontani, perché all'aumentare della distanza cala la trazione gravitazionale del Sole. Quindi noi ci aspetteremmo esattamente lo stesso comportamento all'interno di un ammasso di galassie, ma misurando e all'interno anche delle galassie, dove le stelle all'interno delle galassie ruotano attorno al centro, quindi di nuovo ci si aspetterebbe che allontanandosi dal centro questa velocità di rotazione cali. Invece, misurando le velocità delle parti periferiche degli ammassi di galassie, Zwicky negli anni 30 vide che queste galassie si muovevano troppo velocemente, la loro velocità non era giustificata da quella, dalla materia che noi vedevamo, osservavamo della materia luminosa. E lo stesso negli anni 70 Vera Rubin, un'astronoma americana, studiando la velocità delle stelle nelle parti periferiche di varie galassie, vide che invece che calare questa velocità rimaneva costante, e un comportamento del genere è giustificato solo dalla presenza di una grande quantità di materia che non vediamo. Da lì il nome di materia oscura, dove oscura sta a dire che è una materia non luminosa. E un'altra prova osservativa dell'esistenza di materia oscura viene dall'effetto lente gravitazionale predetto dalla relatività di Einstein. La relatività di Einstein dice che dove, laddove ci sia un corpo massiccio, lo spazio viene incurvato. E il fatto che questo spazio venga incurvato fa sì che i raggi luminosi provenienti da sorgenti che stanno nel retro, invece che arrivare a seguire la traiettoria rettilinea, vengano deviati. Se invece che un singolo oggetto puntiforme c'è una galassia lontana dietro, la sua immagine ne appare quindi distorta. Ecco, dalla distorsione, da quanto questa immagine è distorta, si può capire quanta massa è frapposta tra quella galassia e l'osservatore. E di nuovo, le distorsioni delle immagini di galassie in certe zone sono troppo per essere giustificate solo dalla materia visibile. Quindi di nuovo, in mezzo c'è della materia che noi non vediamo. Quindi questo ha portato a ipotizzare l'esistenza di una materia che non si vede. Invece l'energia oscura è un qualcosa che si è scoperto, diciamo, più recentemente. Noi sappiamo che c'è stato il Big Bang, è iniziata questa espansione, ma questa espansione dovrebbe rallentare. È un po' come un'automobile che va in salita, spegne il motore, e noi sappiamo che questa auto rallenterà fino a fermarsi, a meno che l'autista non decida di accendere nuovamente il motore e dare un'accelerata. Ecco, dalle osservazioni che si sono fatte circa 25 anni fa di supernove, che sono esplosioni di stelle molto brillanti, si è scoperto che il nostro universo a un certo punto nel passato ha acceso il motore, cioè questa espansione che fino a quel momento stava rallentando ha preso un'accelerazione. Ecco, questa accensione del motore, questo motore, è quella che chiamiamo energia oscura, dove qui la parola oscura non sta a significare niente di misterioso, ma semplicemente è stata usata in parallelismo all'espressione materia oscura, o materia oscura, energia oscura.
Certo, ma tutto questo dove ci porta? Cosa ci fa pensare? Qual è l'evoluzione di questo pensiero?
Allora, da un punto di vista, diciamo, astrofisico, ci porta alla consapevolezza che ciò che noi vediamo è solo il 5% di tutto ciò che è nell'universo, perché poi c'è circa un 25% di materia oscura, restante 70% di energia oscura. Quindi noi non conosciamo ancora parecchio del nostro universo. Poi ci sono progetti, appunto, come la missione Euclid, che sono proprio stati per una satellite, so che c'è stata già un'altra intervista al riguardo, che è stato lanciato nel luglio dell'anno scorso, che proprio farà una mappa tridimensionale di circa un terzo dell'universo, della copertura del cielo, un terzo della copertura del cielo, e proprio per studiare questa struttura su grande scala dell'universo a diverse epoche, perché noi sappiamo che più guardiamo oggetti lontani, più guardiamo indietro nel tempo, perché la luce ha una velocità finita, quindi non ci arriva istantaneamente dagli oggetti, e ci arriva la luce così com'era quando è stata emessa. Quindi più vai lontano, più guardi indietro nel tempo. Quindi si potranno fare tante mappe tridimensionali a diverse epoche e capire come si sono evolute tutte queste caratteristiche. Quindi questo sicuramente ci aiuterà a capire molto di più quali sono queste componenti non conosciute dell'universo. E questo per la nostra, diciamo, un po' sete di conoscenza, curiosità, che spinge tutti noi ricerchiamo in questo campo. Poi, se vogliamo vedere quali possono essere le contropartite sulla vita reale anche la vita degli astronomi, ma sulla vita di tutti i giorni, oltre alle ricadute tecnologiche di cui spesso si parla, ci sono anche notevolissime ricadute che vengono proprio dalla capacità di analizzare campioni con centinaia di migliaia, milioni di oggetti. Sono studi statistici che richiedono appunto strumenti che poi possono anche essere applicati nell'analisi dati in tanti altri campi della vita quotidiana, oppure anche certi software che servono per analizzare certe immagini astronomiche vengono poi usati per analizzare delle immagini, ad esempio in campo medico. La tecnica con cui si analizzano immagini astronomiche è estremamente simile alla tecnica con cui si analizzano i risultati di una TAC o di altre analisi. Quindi ci sono tanti legami, insomma.
Suppongo che fra l'altro adesso con l'intelligenza artificiale le cose cambieranno, si evolveranno anche in modalità differenti, sino ad ora impensabili. Ma poco fa lei citava, dottoressa, la vita un po' di questi astronomi. L'iconografia classica fa vedere l'astronomo col suo cannocchiale in mezzo al deserto di Arecibo, per esempio, e lavora in solitaria, ma è ancora così.
No, ormai non è così più da tanto tempo. Allora, a parte questo aspetto un pochino romantico delle osservazioni notturne, io penso di appartenere all'ultima generazione che ha avuto il grande privilegio di poter proprio andare a osservare anche in Cile e proprio fisicamente al telescopio. Adesso non certo mettendoci l'occhio, perché non è queste immagini richiedono pose molto lunghe, quindi sono tutti dati raccolti attraverso CCD. Però ormai gli strumenti sono così grandi, le procedure così complesse, che è un qualcosa di automatizzato. Spesso ti trovi in una sala di controllo completamente separato, tu potresti anche essere a casa, non lì, e quindi è un tipo di osservazioni che non sono più. Sembra molto, anche osservando da terra, è come se osservassi da un satellite. E comunque questi tipologia di attività legata alle grandi sarve o anche ai satelliti richiedono collaborazioni di decine, centinaia di persone in ambito internazionale, ed è un grande sforzo di collaborazione sia per preparare questi progetti che per realizzarli che per analizzare i dati. Nelle parti soprattutto di satellite ci sono uno tende a immaginare che ci sia il satellite, arrivano i dati, ci si lavora sopra. C'è tutto un lavoro intermedio che è quello che va sotto la parte di ground segment, cioè c'è la parte di chi costruisce il satellite, c'è la parte di chi analizza i dati, ma in mezzo c'è tutta una parte importantissima che prende questi dati del satellite, li controlla, verifica la qualità e li rende, diciamo, fruibili dall'altra parte. E tutto questo sono richieste notevolissime conoscenze anche trasversali, perché bisogna sapere con che cosa si ha a che fare, e in queste grandi collaborazioni veramente ci devono essere grandi sforzi per cercare che ci sia un flusso lineare in tutte queste operazioni, e a volte anche un complicato esercizio umano di relazioni umane. Perché ci sono diverse personalità, ci sono diverse caratteristiche, a volte anche già solo la lingua, per carità, adesso le generazioni giovani sanno l'inglese molto meglio, che è diventato un po' la lingua ufficiale anche in campo scientifico, ma a volte tante incomprensioni nascono magari da frasi scritte da persone che non sono madrelingue, quindi non riescono a apprezzare tante volte le sfumature. E quindi anche questo è un esercizio molto interessante di relazioni umane. Poi con tante persone si diventa anche ovviamente amici nel corso degli anni, quindi è poi un bel modo di lavorare insieme.
Allora le faccio la classica domanda che faccio spesso. Quale sarebbe quale consiglio potrebbe dare ai miei studenti, alle mie studentesse, affinché possano intraprendere una carriera brillante come la sua e poter incontrare così tante persone per poter dibattere un po' quello che abbiamo fatto noi oggi?
Io, come dico sempre quando incontro dei giovani, dico sempre seguite le vostre passioni. Può sembrare banale, può sembrare scontato, però qualsiasi percorso, per impegnativo che sia, se lo fai seguendo una tua passione, adesso si parla tanto di prospettive occupazionali, di lavoro, c'è questo accanimento riguardo al fatto che la scuola debba preparare solo a trovare un lavoro, che condivido fino a un certo punto. Cioè, è vero che si deve lavorare, ci si deve mantenere, ma l'importante è crearsi delle conoscenze, diventare esseri umani consapevoli, capaci di individuare i percorsi da seguire. Nello specifico, per diventare astrofisici, ovviamente si deve compiere un percorso. Con il mio tempo feci il corso di laurea in astronomia, che all'epoca esisteva solo a Bologna e Padova. Adesso, con il 3 più 2, ci sono percorsi di fisica e poi o già astrofisica e poi le biennali. Comunque è un percorso che ovviamente richiede impegno in materie tipicamente scientifiche come fisica, matematica, chimica e quant'altro, e poi le materie più specifiche di indirizzo. Di certo non è che uno arriva e guarda ammirato il cielo, c'è tantissima, diciamo che astrofisica, la parola, c'è tantissimo di legato appunto ad aspetti scientifici in cui bisogna impegnarsi, però sono anche lavori di grande soddisfazione. Ovvio che sono lavori che poi sono scelte che sono poi un po' indirizzate, anche se tante persone che conosco hanno deciso invece di proseguire questa carriera, ad esempio, di impegnarsi in altri ambiti. Come dicevo, questo saper trattare grandi campioni di dati. Ci sono molte persone che sono andate a lavorare proprio in ambiti di grandi banche dati, quant'altro, in ambiti informatici, nell'insegnamento o in tanti altri ambiti, perché si può sempre fare così. Però in ogni caso vale sempre la solita regola: impegnarsi, e se ci si impegna per qualcosa in cui si ha una passione, diventa più semplice. Poi non ci devono essere, secondo me, grandi preclusioni. Se quello è l'interesse, se quella è la passione, è giusto seguirla. Io dico sempre che sono stata molto ispirata da un insegnante della scuola superiore. Io ho fatto un liceo classico con un insegnante però di scienze che era una persona eccezionale. Era una signora, anche molto anziana, aveva lavorato parecchio nella ricerca, poi era andata a lavorare nella scuola e doveva maturare gli anni per la pensione, era una chimica che aveva una passione smisurata per ogni argomento, tra cui anche l'astronomia che si faceva nell'ultimo anno, ed è una persona che ha veramente ispirato le mie scelte. E quindi tante volte anche incontrare un insegnante che ti dà la giusta ispirazione può essere una svolta.
Concordo. Speriamo allora che con questo podcast riuscirà ad ispirare qualcuno dei nostri studenti che ci sta ascoltando. Dottoressa, io la ringrazio tantissimo. È stato veramente un piacere incontrarla. Come sempre faccio, la invito a scuola da noi. Siamo al Fermi Roma. Spero che un giorno i miei studenti potranno incontrarla e anche io, ovviamente. Quindi grazie ancora.
La ringrazio.
È stato un vero piacere. A
Grazie
presto.
anche per me. A presto.